www.redigio.it e la storia continua. L'unione fa la forza. Una macchina da guerra. Le adesioni erano infatti pian piano aumentate fino a comprendere tutti i centri principali di quelle che per noi sono le regioni Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, ivi comprese quelle città che, al pari di Como, che aderì alla fine del 1168, o di Pavia, che aderì nel 1170, e avevano alle spalle una tradizione imperiale consolidata, ma che vennero indotte o addirittura costrette a collegarsi con la Societas per non subire l'isolamento e la pressione militare delle altre. Via via le città aderenti giunsero al numero di 35, anche se i rispettivi rappresentanti non furono mai tutti presenti nelle varie riunioni della Lega. Ad essa dovettero anche, volenti o nolenti, unirsi dai feudatari Obizzo Malaspina dal 1168, poi stabilmente nel 1170, tramite i suoi legami con Vercelli, ma egli dal 1169 si era legato anche Genova, impegnandosi a tenere aperte le vie verso la Lombardia. Il Manchese di Monferrato, 1172. In modo particolarmente umiliante è lo stesso Conte di Biandrate, e altri più tardi. La Lega aveva tuttavia tre punti deboli. Era concepita per la guerra e non per la pace, e dunque per ben funzionare aveva bisogno di un nemico comune senza il quale avrebbe preso a languire. Era il risultato delle convergenze di interessi diversi e di forze disuguali, per cui era fatalmente candidata all'insorgere di rivalità interne e al costituirsi di egemonie non gradite nella stessa misura da tutti i suoi membri. Esisteva una confusione fra i poteri dei rettori della Lega e le prerogative dei dirigenti dei singoli comuni. Comunque, almeno nei primi mesi, la Lega sembrò funzionare alla perfezione e a meraviglia filava il suo idillio con Alessandro III, che si sentiva sempre più forte per quanto il suo nuovo antagonista Giovanni di Struni fosse insediato a Roma. E l'incontro di Veroli. Il vallombrosano Giovanni era un buon monaco. Ciò piaceva all'imperatore, che non perpetuava lo scisma soltanto per motivi politici o per orgoglio di regnante, ma doveva essere profondamente convinto che la sua causa era giusta. Al momento stesso, però, Federico si rendeva sempre più conto che ormai la sua parte dello scisma stava diventando insostenibile e cercava un pretesto per poterne onorevolmente uscire. Per questo assistiamo fra 1168 e 1170 a un fine e complesso lavoro diplomatico che coinvolgeva varie potenze cristiane e il cui scopo ultimo era senza dubbio l'uscire dalla situazione di stallo nella quale il permanere di due pontefici aveva messo la Chiesa. Nell'autunno del 1168 si volsero fra Enrico d'Inghilterra e Luigi di Francia i negoziati che avrebbero portato nel gennaio del 1169 alla pace di Montmirail. Federico inviò come osservatori all'incontro Enrico Leone, Cristiano di Magonza e Filippo, nuovo arcivescovo di Colonia. Si discusse in modo particolare dell'organizzazione della nuova crociata e può darsi che sia la missione di Cristiano di Magonza a Costantinopoli l'anno successivo, sia il pellegrinaggio di Enrico 3 anni dopo avere anche questo scopo. Quanto allo scisma, si pensò che forse i due abati di Citro e Clairvaux, autorevoli figure della cristianità alessandrina, avrebbero potuto interporre i loro buoni uffici per pacificare Federico e Alessandro. Difatti, in marzo essi furono spediti insieme con Eberardo di Bamberga a Veroli, abbastanza vicino tanto a Roma quanto ai confini del Regno di Sicilia, dove Alessandro aveva fissato l'incontro. Si disse che fine ultimo dell'ambasceria era, da parte di Federico, indurre il Papa a incoronare l'imperatore suo figlio Enrico. In cambio, questi avrebbe riconosciuto lui come vero pontefice e lo scisma sarebbe finito. www.redigio.it e la storia continua.